Ferruccio Busoni, raccontato da Carla Di Lena.
Come compositore, ella dovrebbe prendersi uno pseudonimo. In generale non si ammette che una persona sia capace di far bene più di una cosa, e quando l'ho sentita suonare mi dissi: è impossibile che possa scrivere musica, non c'è abbastanza posto in una singola vita per eccellere in più di un'attività.
Così scriveva George Bernard Shaw a Ferruccio Busoni nel 1919. A Busoni piacque questa frase. Il commediografo metteva in luce il vero. Busoni era molte persone insieme e tutte rappresentate al massimo livello. Pianista virtuoso, prima di tutto, ma anche compositore e straordinario trascrittore. E poi pensatore finissimo. Una molteplicità che si esprimeva anche in altri aspetti, quello dell'appartenenza geografica, ad esempio. Italiano di nascita, germanico per origini familiari e per formazione, ma cosmopolita per stile di vita. Una personalità complessa quella di Busoni, difficile da riassumere nel tempo di una trasmissione. Scegliamo di accendere degli spot su alcuni aspetti. Quello della nazionalità, prima di tutto. Busoni era nato a Empoli, la città del padre. Ma dall'età di circa un anno visse a Trieste, città della famiglia materna. La madre, Anna Weiss, era per metà di ascendenze bavaresi. Pianista attiva come concertista, suonava anche spesso con il marito, era una donna colta, parlava più lingue e oltre che come insegnante di pianoforte ebbe una grande influenza nella formazione complessiva del figlio. Il padre, clarinettista concertista, figura più controversa, diede comunque un grande impulso agli studi e all'attività di un figlio che si rivelava inequivocabilmente un bambino prodigio. Dopo gli esordi pianistici ad appena 7 anni, Ferruccio, a partire dai 10 anni di vita, studiò a Vienna, a Klagenfurt, a Graz, dedicandosi sia al pianoforte che alla composizione. Conobbe alcuni tra i più importanti musicisti dell'epoca: Liszt, Brahms, Tchaikovsky, Mahler, Dilius. Appena 22enne, su segnalazione di Hugo Riemann, ebbe la cattedra di pianoforte a Helsinki, dove conobbe la futura moglie. Poi a Mosca, dove insegnò anche composizione, e poi salpò per l'America. Insegnò 3 anni a Boston per tornare nel 1894 in Germania, ormai con moglie e figli a Berlino. Stabilita come sede fissa, Berlino era punto di partenza per le numerose tournée in Europa e in America. E l'Italia? Aveva appena 15 anni quando l'Accademia Filarmonica di Bologna lo aveva nominato accademico, un onore che nessuno dopo Mozart aveva avuto. Dagli inizi del Novecento le sue tournée furono frequenti, ogni volta dando l'occasione di esprimere nel suo epistolario desiderio di ricongiungersi al suo paese d'origine e di poter incidere sulla storia musicale italiana, ma delusione per lo stato della musica e della cultura. Nel 1913 arrivò una proposta allettante, la direzione dell'allora liceo musicale di Bologna, e fu da lui sorprendentemente accettata. Dopo un anno accademico con numerosi impegni altrove, Busoni a Bologna si sentiva stretto, usando parole sue, come se avesse sposato la cameriera. Era evidente che il suo posto era altrove. Non era chiaro però dove, e qui subentrano alcune riflessioni. Durante una tournée negli Stati Uniti si profilò una scelta difficile. La Prima Guerra Mondiale era alle porte e Busoni doveva decidere cosa fare al ritorno. Stabilirsi in Italia o in Germania significava schierarsi per una delle due nazioni, una amata affettivamente per nascita, l'altra ormai sede stabile della sua vita presente. Busoni prolungò di alcuni mesi la permanenza negli Stati Uniti per poi decidere per una terza via, stabilirsi in Svizzera, a Zurigo. Fu una scelta di neutralità inizialmente positiva. Poté lavorare intensamente, organizzare molte attività e spostarsi per le sue tournée. Poi subentrò un senso di non appartenenza. Si sentiva tagliato fuori dal destino dei suoi due paesi e in particolare dall'Italia. Guardava a chi aveva incarichi importanti in Italia con disagio. Nei confronti di Casella, ad esempio, Busoni avrebbe molto desiderato poter rivestire il ruolo di promotore di un nuovo rinascimento italiano. Avrebbe volentieri accettato un incarico importante a Roma, scriveva al suo amico violinista Arrigo Serato. Ma quell'incarico non venne. Ne arrivò uno molto prestigioso a Berlino, la direzione della classe superiore di composizione presso l'Accademia di Stato, e accettò. Alcuni successivi riconoscimenti ufficiali in Italia, il titolo di commendatore ad esempio, su cui ironizzava citando il commendatore di Don Giovanni, confermarono il senso di estraneità di un paese che lo onorava come artista straniero piuttosto che come proprio figlio. E qui ben si collocano alcune analisi su Busoni e sulla sua italianità. Sgombrato il campo da chi voleva propagandare un presunto nazionalismo di Busoni, considerato quell'indubbio sentimento di appartenenza che fatti concreti dimostrarono, la volontà di affermare la cittadinanza italiana e di ottenerla per la moglie, che era di origine svedese, la più illuminante definizione ci viene da Fedele D'Amico, il quale osserva come la mentalità di Busoni, le sue basi culturali, la sua concezione dell'arte in genere siano prettamente germanici, mentre gli elementi di impronta italiana, alcuni colori, alcune sfumature, altro non sarebbero che quella nostalgia, quella Sehnsucht, per dirlo alla tedesca, che vagheggiando l'Italia e la cultura mediterranea è proprio connaturale appunto alla cultura tedesca. Ma c'è di più. Il critico Paul Becker, che fu amico e corrispondente di Busoni, lo definì detentore di una cosiddetta Grenznatur, un'indole confinaria, che coinvolge non solo l'appartenenza a due poli, due lingue, ma anche a due epoche e due civiltà. Qui si apre un altro aspetto, quello del linguaggio compositivo in relazione al pensiero estetico. Busoni fu compositore prolifico fin dall'infanzia, dedito a scrivere musica nell'intero arco della sua vita, ma ciò nonostante, la fama di interprete, trascrittore e teorico ha nel tempo sovrastato quella di compositore. E soprattutto sarebbe impossibile trarre il suo pensiero estetico dalla sua opera, come invece potrebbe accadere per Stravinsky o per Debussy. Una contraddizione che si accompagna a molte altre in Busoni. Una delle ragioni, ed è ancora l'analisi di Fedele D'Amico che ci illumina, è il carattere utopico del suo pensiero estetico. Busoni teorizza la ricerca di una nuova classicità, che non è da confondere con neoclassicismo. Si tratta di utilizzare tutte le acquisizioni precedenti per creare sempre qualcosa di nuovo, comprendendo anche la spinta verso un linguaggio sperimentale che propugna l'uso di nuove scale, la moltiplicazione delle note disponibili e addirittura dei terzi di tono. Se non che di questo pensiero, che preconizza le avanguardie del Novecento e le acquisizioni della musica elettronica, nella produzione busoniana si fatica a trovare applicazioni concrete. Dopo circa una quarantina di composizioni giovanili, Busoni stesso rintraccia un punto di volta nell'espressione di una vera e propria identità nelle elegie a partire dal 1908. Il suo linguaggio progressivamente si evolve, senza arrivare tuttavia a concretizzare quanto dichiarato nella sua estetica. Tra i tanti generi e destinazioni strumentali, quelle che abbiamo scelto per i nostri ascolti sono la Berceuse Elegiaque per orchestra, che Busoni scrisse in memoria dell'amatissima madre, e alcune altre nate come elaborazione di temi dati, come la Fantasia Super Carmen per pianoforte. La ricerca di nuove soluzioni di linguaggio percorse tuttavia l'intera sua vita, attraversando anche il teatro musicale, per il quale compose opere come Turandot, Arlecchino e, incompiuto, Dr. Faust. Dr. Faust rappresenta un nodo importante della sua ricerca espressiva e al tempo stesso esprime quell'aspirazione al grandioso e all'utopico che, anche per la scelta stessa del personaggio, Faust, appare quasi come una sfida al destino da parte di una personalità immensa come quella di Ferruccio Busoni. A questo punto giungiamo alle riflessioni sull'eredità, sull'ascito che maggiormente ha inciso nei posteri. Se la rivalutazione della sua produzione compositiva è ancora in divenire e quella sul suo pensiero estetico-compositivo qui è già stata espressa, ci sono altri aspetti fondamentali che non possono mancare in questa nostra narrazione. Prima di tutto, la sua idea dell'interpretazione che ha inciso profondamente nella storia successiva. Per Busoni, la messa per iscritto di un pezzo di musica non è che una limitata codificazione dell'intuizione del compositore. Già la notazione di per sé è trascrizione di un'idea astratta. Non si potrà mai rendere nell'interpretazione una ipotetica fedeltà assoluta alle intenzioni del compositore, perché chiunque interpreta comunque mette del proprio. Quindi di per sé l'esecuzione è già una trascrizione. Ne consegue una pratica in cui trascrivere ed eseguire diventano tutt'uno, rivendicando l'autonomia e l'originalità dell'interpretazione. Nell'arte di trascrivere, Busoni raggiunse vertici insuperabili, specie dedicandosi a quel compositore che per lui rappresentava una summa assoluta, Bach. Le trascrizioni di Busoni della Ciaccona per violino e dei corali per organo, per citare gli esiti più celebri, nascono da una conoscenza profonda di tutte le risorse del pianoforte e dalla strenua consapevolezza che quelle risorse devono essere valorizzate al massimo. Cosa scriveva Busoni?
Bach fu uno dei trascrittori più fecondi di lavori propri e altrui, e precisamente nella sua qualità di organista. Da lui imparai a riconoscere una verità, che una musica buona, grande, universale, resta la stessa qualunque sia il mezzo attraverso cui si faccia sentire. Ma allo stesso tempo imparai anche una seconda verità, che mezzi diversi hanno un linguaggio diverso, loro peculiare, col quale comunicano questa musica in modo sempre un po' differente.
Mezzo che era il pianoforte e di cui Busoni possedeva il linguaggio al massimo livello, l'altro grande riferimento è Liszt, con le sue trascrizioni virtuosistiche. Per Busoni è Liszt il padre del cosiddetto pensiero pianisticamente trasformatorio, ovvero di un pensiero rielaborativo che trascriveva reinventando al pianoforte e utilizzando tutte le potenzialità dello strumento. Il Busoni trascrittore virtuoso è quello che ci porta direttamente al Busoni pianista e teorico del pianoforte. Un Busoni gigantesco, di cui gli scritti in forma di saggio e gli epistolari ci restituiscono la statura ancora di più di quanto possano farlo le testimonianze sonore pervenute. Testimonianze affidate a rulli di attendibilità molto discutibile e a poche registrazioni acustiche che risalgono agli ultimi anni di vita.
Thank you.
Perché scrivere Busoni pianista? Un elemento determinante di tutti i racconti è l'enorme magnetismo che emanava dalla sua persona. Sul palco Busoni, specie nel primo periodo della sua carriera, assumeva i connotati di un virtuoso romantico ispirato quanto imprevedibile. A questo contribuiva il fascino dell'aspetto e la totale immersione che la sua persona, dalla postura allo sguardo, rivelava nel fluire della musica. Eppure, nonostante questo, il giovane Busoni puntava su elementi di discontinuità rispetto alla consuetudine tardoromantica del periodo, a partire dal repertorio. In un periodo in cui in sala da concerto i pianisti eseguivano musica che da Beethoven, passando per Mendelssohn, Schumann, Chopin, arrivava ai piccoli pezzi da salon di Moszkowski e di altri, Busoni proponeva anche Bach e Mozart e soprattutto imponeva agli ascoltatori programmi formulati in base a un'idea precisa e strutturati a grandi blocchi. In una serata si potevano ascoltare, ad esempio, la sonata opera 106 di Beethoven, i 24 preludi di Chopin, la sonata in si minore di Liszt. Ma oltre a cosa Busoni suonava, bisogna naturalmente parlare di come suonava. Il suo dominio della tastiera era pressoché assoluto, a livelli ritenuti inarrivabili. Viene descritto come un semidio, un demiurgo, anche da parte di chi avanzava delle riserve su alcuni aspetti delle sue interpretazioni. Un interessante racconto del grande didatta russo Heinrich Neuhaus, che aveva potuto essere presente di persona due volte ai concerti di Busoni, sottolinea come ascoltandolo ci si sentisse come annullati. Mi sentivo un pigmeo, scrive, ma, fatto più interessante, ne descrive l'evoluzione interpretativa. Da un primo periodo in cui le sue interpretazioni erano intelligenti e oggettive, ma un po' in bianco e nero come resa sonora, successivamente, specie in seguito al grande lavoro che fece su Liszt, la sua tavolozza timbrica e dinamica divenne di una varietà impressionante e nel tempo si diresse verso una smaterializzazione del suono che le ultime incisioni del 1922 in parte sembrano documentare. Di Busoni era in particolare la resa orchestrale della sonorità del pianoforte e l'impressionante dominio del complesso tessuto della scrittura contrappuntistica. A questo si univa un'attitudine a ricreare, modificare, intervenire che costituiva una sua peculiarità, come abbiamo visto, affermata consapevolmente nel suo pensiero estetico. Per questo motivo e per una netta predilezione per certi repertori piuttosto che per altri, le sue interpretazioni destavano reazioni controverse. Chopin risultava l'autore meno convincente nel parere dei contemporanei, Bach e Liszt soprattutto, superlativi. Ma più di tutto ciò che colpiva di lui era l'enorme energia mentale. Una concentrazione assoluta, una statura intellettuale insomma che emanava grandezza. E l'importante lascito di Busoni è anche nel suo pensiero del tutto innovativo sulla tecnica pianistica.
La tecnica non sta solo nelle dita e nei polsi, oppure nella forza e nella resistenza. La più grande tecnica risiede nel cervello. Si compone di geometria, valutazione delle distanze e disposizione sapiente.
Busoni poi enumera le qualità necessarie per formare il grande artista.
Al grande artista occorre intelligenza non comune, vasta educazione in tutte le discipline musicali e letterarie e nelle questioni della vita umana, carattere, sentimento, temperamento, fantasia, poesia, magnetismo personale, presenza di spirito e autocontrollo. Ma prima di tutto si tenga presente una qualità essenziale. Colui per la cui anima non è passata una vita non dominerà mai il linguaggio dell'arte.
Busoni ci delinea qui un perfetto autoritratto. E così potrebbe farci sorridere a questo punto la frase in cui Bernard Shaw, all'inizio di questa nostra trasmissione, si stupisce della eccellenza in due diversi campi del nostro protagonista, il pianista e il compositore. Come Faust, il suo eroe incompiuto, Busoni, dotato di straordinario intelletto, ha subito la tentazione del sapere universale, ma come un genio rinascimentale indica ai posteri una strada la cui chiave è in un nuovo umanesimo. Colui per la cui anima non è passata una vita non dominerà mai il linguaggio dell'arte. Una fiducia nell'uomo e nel futuro che sembra essere mirabilmente espressa proprio nella più famosa citazione del suo pensiero, tratta dal Faust incompiuto. Solo chi guarda innanzi ha lo sguardo lieto.
Il 27 luglio 1924 muore a Berlino Ferruccio Busoni. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.